Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ed ora abbiamo il grande e sacro privilegio di accostarci alla preziosa parola di Dio e vorrei incoraggiarvi, se volete, a prendere la vostra Bibbia e ad aprirla al capitolo 13 di Matteo. Matteo capitolo 13 e stiamo esaminando questa mattina i versetti che vanno dal 47 al 52. Matteo 13, versetti dal 47 al 52. Arriviamo all'ultima delle sette parabole offerte dal nostro Signore Gesù Cristo in questo tredicesimo capitolo. E questa è di fatto il culmine. Questa parabola particolare è una parabola sul giudizio, è una parabola sull'inferno. E la nota dominante della parabola si trova al versetto 50, la fornace del fuoco, dove vi sarà pianto e stridor di denti. Il nostro Signore parlò moltissimo e molto spesso dell'inferno. Disse molte cose riguardo alla dimora dei dannati, degli empi, di coloro che rifiutano Cristo, ma fra tutte le cose sconvolgenti e terrificanti che Gesù abbia mai detto, forse la più sconvolgente fu proprio quando disse ai capi dei giudei: come scamperete mai alla condanna dell'inferno? In Matteo 23:33. Come scamperete mai alla condanna dell'inferno? Ci sembra strano udire parole di questo tipo uscire dalla bocca del Signore Gesù Cristo, perché non associamo il Signore Gesù Cristo con l'inferno, tanto spesso quanto dovremmo. Egli disse di più sull'inferno che sull'amore. Disse più cose sull'inferno di tutti gli altri predicatori biblici messi insieme. E se dovessimo modellare la nostra predicazione alla sua, allora l'inferno dovrebbe essere per noi uno dei temi principali. L'altra sera ho sentito l'intervista di un adolescente punk, un punk rocker, e il giornalista le disse: «E che cos'è che attendi con impazienza? Che cos'è che c'è in serbo nel futuro del punk rock?» E lei disse: «La morte? Non vedo l'ora di morire». E lui disse: perché? Al che lei rispose: perché voglio andare all'inferno, perché so che l'inferno sarà divertente. Spero di andare all'inferno, voglio morire così che posso arrivare all'inferno e divertirmi. Che inganno. L'inferno non è divertente? Uno scrittore disse: non c'è modo di descrivere l'inferno, nulla sulla terra può esserne paragonato, nessuna persona vivente ne ha alcuna vera idea, nessun folle nei voli più sfrenati della sua pazzia ne ha mai contemplato l'orrore, nessun uomo in delirio ha mai immaginato un luogo così assolutamente terribile come questo, nessun incubo che corre attraverso alcuna mente fabbricitante ha mai prodotto un terrore capace di uguagliare il più mite degli inferni, nessuna scena di omicidio con sangue schizzato e ferite stillanti ha mai suggerito una ripulsione che potesse anche solamente toccare i confini dell'inferno. Lasciate che lo scrittore più dotato esaurisca tutta la sua abilità nel descrivere questa caverna ruggente di fiamma senza fine e non sfiorerebbe neppure con l'immaginazione il margine più vicino dell'inferno. Fine della citazione. Questa è una parabola in cui il nostro Signore mette in guardia riguardo all'inferno. Ora, ricordate, in queste parabole il Signore ci sta dicendo come sarà in questo periodo della storia del mondo questa forma del suo governo. Egli è il re ed egli regna nel mondo. Ed egli sta permettendo in questo periodo di tempo che il bene ed il male crescano insieme, come abbiamo visto nella parabola del grano e delle zizzanie. Egli è Egli è tollerante verso il bene, verso il male durante questo periodo, ma alla fine verrà il giudizio. Ed è proprio per questo che questa è l'ultima parabola. Abbiamo ormai attraversato le parabole che descrivono la natura del regno, la potenza del regno, l'appropriazione personale del regno, ed ora arriviamo al culmine, arriviamo alla fine, al giudizio. Ed è un avvertimento tremendo, che alla fine ci sarà una separazione eterna dei dannati dai redenti. Ed il mondo, vedete, si sta muovendo verso questo momento, ogni vita umana si sta muovendo verso quell'ora inevitabile. Oggi, solo negli Stati Uniti, moriranno almeno 5.282 persone ed entreranno nell'eternità e la maggior parte di loro andrà all'inferno. E questa parabola finale ci costringe a fermarci di colpo, con un senso di avvertimento severo. Ora voglio che guardiamo prima di tutto al quadro che il Signore dipinge. Il quadro si trova innanzitutto al versetto 47, dice: di nuovo il regno dei cieli è anche simile ad una rete gettata nel mare, ed essa raccoglie ogni genere di pesci. Ora questo ci dà l'immagine di cui abbiamo bisogno per comprendere l'insegnamento qui presente. La pesca al tempo del nostro Signore era un'attività comune, la pesca era un modo di vivere, per alcuni dei discepoli la pesca era il loro modo di vivere, quindi loro avrebbero compreso molto chiaramente quello di cui egli stava parlando, e fondamentalmente c'erano tre modi di pescare, e questi tre modi vengono ancora usati in quel paese, nel lago di Gennesaret, il mare di Galilea. Il primo era con lenza ed amo, con cui si prendevano i pesci uno alla volta. In Matteo, capitolo 17, al versetto 27, il Signor Gesù disse a Pietro: «Getta la tua lenza ed il tuo amo nel mare e prendi lì il pesce, un pesce, apri la bocca e trova in essa una moneta e prendila ed usala per pagare la tua tassa e la mia». E quella era un'illustrazione del tipo di pesca che facevano con lenza e amo. Prima, nel quarto capitolo di Matteo, il Signore si era imbattuto nei discepoli, Pietro ed Andrea, e stavano pescando, dice al capitolo 4, versetto 18, che stavano gettando una rete nel mare. Il secondo tipo di pesca era una pesca a rete da lancio. Amphiblestron è la parola che viene usata in greco, ed era una rete molto particolare, molto speciale. Era una rete che era a forma di grande cerchio, e sul perimetro esterno del cerchio c'erano dei pesi. Ed essa veniva raccolta al centro, e c'era una corda legata al braccio del pescatore, e la rete era adagiata sulla spalla, e quando il pescatore arrivava sulla riva, lanciava la rete, che era diventato naturalmente così abile nel farlo, che essa si apriva nella sua intera forma circolare, ed essa colpiva l'acqua come un grande cerchio, mentre affondava verso il fondo, catturava al suo interno, man mano che i pesi di piombo tiravano giù i bordi, tutti i pesci che si trovavano in quella zona venivano raccolti. Così il pescatore osservava finché vedeva il banco di pesci e poi faceva roteare quella cosa ed essa si apriva in tutto il cerchio e catturava i pesci. E poi quella corda legata al suo polso veniva tirata con forza, stringeva insieme la rete finché diventava come una sorta di sacco e lui trascinava la rete sulla riva piena di pescato. Ed è quella la rete che il nostro Signore usò per parlare dell'essere pescatore di uomini. Gettate la rete, catturate uomini per Cristo e tirateli dentro. Ma quella non è la rete che viene usata qui. Questo è un termine completamente diverso in greco. Questo termine è un termine unico ed è il termine sagene, ed ha a che fare con quella che chiameremmo una rete a strascico o una sciabica. È un termine molto distinto. Parla di una rete che è molto, molto grande. Ora, quando dico molto grande, intendo dire molto grande. Lenski, il commentatore, dice che alcune di queste reti coprivano una superficie che era di circa 800 metri. Reti molto, molto grandi, molto enormi. Una rete che non poteva essere manovrata dalla mano di un uomo solo. Il modo in cui veniva usata è molto semplice da capire. Un'estremità di questa grande rete veniva fissata alla riva. L'altra estremità veniva fissata alla barca, ad una barca. E quando la barca lasciava la riva, tirava la rete in modo tale che la rete restasse distesa fra la barca, là fuori nel lago, ed il punto in cui la rete era agganciata alla riva. Poi la barca cominciava a muoversi in cerchio e mentre si muoveva spazzava dentro questa rete enorme tutta la vita che si trovava davanti alla rete e completava un intero cerchio e tornava fino al punto in cui era fissata, e così aveva raccolto in tutta quella rete tutta la vita che si trovava nel mare, che era coperto da quella rete. E visto che la parte superiore della rete aveva dei galleggianti, galleggiava sulla superficie dell'acqua, la parte inferiore della rete aveva dei pesi ed affondava fino al fondo, così che la rete si muoveva attraverso il mare come una parete verticale che catturava ogni cosa. Ora, ciò che il nostro Signore vuole farci capire in questa rete sono fondamentalmente due cose. La prima è l'immensa dimensione della rete e la seconda è il fatto che essa porta dentro di essa ogni cosa. Una pesca inclusiva conglomerata. Ora, una volta che questo era accaduto e che la barca si era mossa attraverso il mare e c'era questa grande parete verticale che aveva spazzato via ogni cosa vivente ed ogni cosa morta, a volte raschiava anche il fondo e tirava su ogni genere di cose, alghe, ogni forma di vita che fosse lì veniva catturata in quella rete, poi tornava alla riva e da quel punto veniamo introdotti al versetto 48. E quando la rete fu piena, la tiravano a riva e poi, sedutisi, raccolsero i buoni nei recipienti, però gettavano via ciò che era cattivo o male. Ora, la figura centrale della parabola è il gruppo di pescatori. Essi si trovano sulla riva, al versetto 48, e lì, distesa sul bordo dell'acqua, c'era questa rete enorme che era appena stata tirata a riva ed era letteralmente fradicia ed era brulicante di vita, piena del conglomerato di creature che furono tratte fuori dall'acqua. E poi comincia un processo molto lento, molto deliberato, molto attento, paziente, senza alcuna fretta, accurato, un processo competente, esperto per separare ciò che era buono da ciò che non lo era. Quindi si sedettero ed era qualcosa che facevano con molta attenzione, con molta pazienza. Ora, questa scena sarebbe stata molto comune per le persone a cui il nostro Signore parlava, in particolare per i suoi discepoli. Loro prendevano i buoni, li mettevano in alcuni recipienti, molto spesso erano recipienti contenenti d'acqua per mantenere vivi i pesci se dovevano essere trasportati. Se invece avessero dovuto essere usati subito in qualche modo, avrebbero potuto essere messi in un altro recipiente, però ciò che non era buono, i cattivi, venivano semplicemente gettati via. Il quadro è molto chiaro, non è vero? Guardiamo in secondo luogo al principio. Versetto 49. Qui abbiamo l'interpretazione propria del nostro Signore. Così avverrà alla fine dell'età presente. Gli angeli verranno e separeranno gli empi dai giusti. Possiamo fermarci proprio a questo punto. C'è molto che si potrebbe dire su questa parabola. C'è molto che si potrebbe fare con essa. Ci sono alcune possibilità interessanti. Ma il Signore è interessato solamente ad un elemento, ed è il processo di separazione che avveniva sulla riva come immagine della separazione angelica nel giudizio. È proprio questo quello che egli vuole mettere in evidenza. Vedete, lungo tutta questa era, come stiamo imparando, il bene ed il male procedono e procederanno insieme, e Dio tollera il male, ma sta arrivando il momento in cui egli farà una separazione tra coloro che conoscono il Re e sono sudditi del Re, coloro che conoscono il Signore Gesù Cristo e coloro che non lo conoscono. E quella separazione è inevitabile ed è definitiva. E da poco a poco, impercettibilmente, silenziosamente, quella rete si muoverà attraverso il mare del tempo, trascinando tutti gli uomini verso le rive dell'eternità per quella separazione inevitabile. E questo è il principio. La rete tira dentro ogni genere di pesci. È indiscriminata, nel senso che cattura semplicemente tutto ciò che trova nel suo cammino, e così è, dice il versetto 47, per il regno dei cieli, perché è simile a quella rete. Si muove silenziosamente attraverso il mare della vita, trascinando gli uomini quasi senza che se ne accorgano verso la riva dell'eternità, e quando si svegliano a ciò che sta accadendo è troppo tardi. Sono già lì. Sono già stati trascinati alla separazione. Ora, questa stessa verità fu insegnata nella parabola del grano e delle zizzagne, come potete tornare a vedere al versetto 41. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e coloro che commettono iniquità, ed essi saranno gettati in una fornace di fuoco dove vi sarà pianto e stridor di denti. Stessa idea? Ma il Signore la ripete. Ora, l'unica cosa spirituale che il Signore mette precisamente in evidenza in questa parabola è quell'ultimo atto dei pescatori. Tutto il resto passa senza alcun commento. E penso che dovremmo lasciare il resto senza commento e prendere semplicemente quello che il nostro Signore intendeva insegnare. Quando parlò della rete da lancio, la usò in modo positivo per parlare ai discepoli del catturare gli uomini per Cristo. Quando parla di questa grande rete, come viene chiamato, di questa rete a strascico o a sciabica o rete sagene, che sta parlando di raccogliere gli uomini per il giudizio. Guardate il versetto 49. Così avverrà alla fine dell'età presente. Quando il giorno dell'uomo sarà finito e Gesù ritornerà per stabilire il suo regno glorioso, allora avverrà il giudizio. Ora, questo non è un quadro tecnico, cronologico, escatologico. Non sta cercando di individuare con precisione ogni elemento del giudizio, ogni tempo ed ogni luogo. Stiamo parlando del grande trono bianco, delle pecore, dei capri o del tribunale di Cristo, quello che sia. Questa è semplicemente un'affermazione generale del fatto che tutti nel mondo, alla fine dei conti, verranno presi nella rete del giudizio per essere separati alla fine. E notate di nuovo, per favore, al versetto 49, che gli angeli sono gli esecutori. Gli angeli sono coloro che separeranno, proprio come abbiamo visto al versetto 41, proprio come vediamo in Matteo 24, gli angeli verranno con il Signore per mettere in atto il giudizio, proprio come vediamo in Matteo 25, proprio come vediamo ripetutamente nell'Apocalisse, in particolare al capitolo 14, gli angeli sono gli agenti del giudizio di Dio. Quindi, anche se il regno può, per un po' di tempo, tollerare il fatto che il bene ed il male crescano insieme, la separazione si sta avvicinando sempre di più, continuamente. Gesù parlò di questa stessa cosa in Matteo capitolo 25, quando disse al versetto 31, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, verranno con lui, allora si siederà sul trono della sua gloria. E che cos'è che farà quando verrà? Dice, e davanti a lui saranno raccolte tutte le nazioni ed egli separerà gli uni dagli altri. Ci sarà una separazione. E dirà a coloro che si trovano alla sua destra, venite, benedetti del Padre mio, ereditate il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. E dirà a quelli che si troveranno alla sua sinistra, andate via da me, voi maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. E Gesù disse in Giovanni capitolo 5 che sta per venire una risurrezione di tutti gli uomini, alcuni per la risurrezione di vita ed altri per la risurrezione di condanna. Ci sarà una separazione finale ed il destino eterno sarà determinato per ogni anima che abbia mai vissuto sulla faccia della terra. Ora, alcuni hanno chiesto perché questa parabola è inclusa se l'idea fondamentale della separazione è già stata inclusa anche nella parabola del grano e delle zizzanie. E la risposta a quella domanda è composta da diverse cose. Numero uno, viene ripetuta perché il grano e le zizzanie enfatizzano in modo particolare la coesistenza, questa però enfatizza solamente la separazione. Viene ripetuta anche perché il Signore ha un cuore compassionevole e vuole aggiungere un altro avvertimento. E questo è tipico del nostro Signore. Egli mise in guardia sull'inferno molte volte. Tanto era preoccupato che gli uomini non vi andassero. Molte volte disse, vegliate, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà. Molte volte mise in guardia il popolo dal prendere alla leggera i propri peccati, perché ci sarebbe stata l'inevitabilità del rendiconto che Dio avrebbe richiesto. Parlò dei giorni di Noè, del fatto che gli uomini avrebbero vissuto nell'agio ed in prosperità apparente e felicità attraversando i gesti della vita e poi sarebbe arrivato il giudizio terrificante. Egli avvertì più volte, disse agli uomini attraverso il suo profeta Giovanni il Battista, che sarebbe venuto con un fuoco inestinguibile per bruciare coloro che saranno perduti. Egli guardò al mondo in Matteo 9 e vide una messe che si muoveva verso il giudizio e fu abbastanza compassionevole da vedere gli uomini sulla loro via della perdizione e da chiamarli. Ed è per questo che questa si trova qui, quindi. Essa enfatizza la separazione che si trova e si troverà alla fine di questa età e dà al Signore l'occasione di manifestare ancora quel cuore di compassione. Vedete, la Bibbia dice che Dio non prova alcun piacere nella morte degli empi. La Bibbia dice che Egli non vuole che alcuno perisca. La Bibbia afferma che Dio, il nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati. Gesù pianse su Gerusalemme e disse: «Oh Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte avrei voluto raccoglierti come una chioccia raccoglie la sua covata, ma voi non avete voluto. Voi non volete venire a me», disse con tristezza, «per ricevere la vita eterna. Il suo cuore di compassione è un cuore che avverte perché ama». Ora, guardate di nuovo, il regno dei cieli è simile ad una rete, dice. E potete vedere lì la vividezza di questa immagine? Quella rete si muove attraverso il mondo? È invisibile a coloro che le stanno intorno e che ancora non possono vederla? E se per caso tocca il dorso del pesce, il pesce semplicemente guizza un po' più avanti e si gode la libertà che pensa sia sua per sempre. E gli uomini vivono in questo mondo, immaginandosi liberi, muovendosi qua e là, soddisfacendo i propri desideri, andando qui ed andando là come desiderano, con poca consapevolezza che la rete si sta avvicinando sempre di più. Sempre di più. Le persone fluttuano nella libertà del vasto e profondo mare della vita, senza sapere che le linee invisibili del giudizio si avvicinano sempre di più. Sempre di più. Ed ogni volta che vengono toccate da essa, si spostano un po' più lontano e vengono toccate di nuovo e si spostano un pochino più lontano di nuovo. Ed alla fine si sono spostate un'altra volta e l'hanno urtata dall'altra parte perché si sta muovendo verso la riva. Ed allora franticamente il pesce può scattare verso il mare solo per essere di nuovo preso dalla stessa rete, fino ad essere infine trascinato a riva negli ultimi sussulti di agitazione, per entrare in una morte poi silenziosa. Ed è così che stanno le cose. Gli uomini forse non percepiscono il regno, forse non vedono Dio muoversi nel mondo, ma Egli si sta muovendo. E gli uomini molto spesso, quando vengono toccati dal Vangelo di Gesù Cristo o vengono minacciati dalla minaccia del giudizio, scattano verso la libertà che pensano di trovarsi davanti, ma prima o poi corrono di nuovo proprio dentro la stessa rete, perché lì non c'è alcuna libertà e si stanno muovendo inesorabilmente verso il giudizio inevitabile. Tutti gli uomini sono raccolti in questa rete. Il regno alla fine li inghiottirà tutti e Dio con i suoi angeli separerà. Ora, questo mi porta ad un terzo pensiero, che sarebbe il pericolo. Il pericolo. Versetto 50. E li getteranno nella fornace del fuoco. E lì vi sarà pianto e stridor di denti. Ora, questo è un versetto spaventoso e devo confessarvi che colpisce me proprio così come colpisce chiunque altro. È un versetto terrificante, spaventoso. E se c'è alcuna dottrina della Bibbia che vorreste non ci fosse, è la dottrina dell'inferno, ma questo non la elimina, è lì. E questo è proprio il cuore della questione. Gettati nella fornace del fuoco. Sono parole terrificanti da parte del nostro Signore. Eppure Egli parlò dell'inferno più di chiunque altro e penso che ci sia una ragione. Sapete cos'è che penso? Io penso che se Gesù non ci avesse insegnato riguardo all'inferno, non avremmo mai creduto chiunque altro l'avesse fatto. Doveva essere Lui. È così inconcepibile che provoca in noi una tale repulsione che non riusciamo a concepire la dannazione eterna e quindi doveva essere il nostro Signore a dire queste cose, altrimenti non saremmo mai stati in grado di accettarle. Era una sua enfasi particolare. Ed egli di fatto fu il predicatore dell'inferno. Più di ogni altra cosa minacciò gli uomini con l'avvertimento dell'inferno. E se non pensate che l'abbia fatto, allora non avete osservato con attenzione il suo ministero? Nel capitolo 5, per esempio, potreste passare, sapete, tutta la mattina solamente sulle affermazioni che Gesù fece a riguardo dell'inferno, però non seguitemi, ma ascoltate con attenzione, annotate i versetti se volete, ma ascoltate quello che disse Matteo 5:22. Disse: chiunque dirà stolto sarà sottoposto al fuoco della Geenna dell'inferno. Al versetto 29 del capitolo 5: se il tuo occhio dentro ti scandalizza, cavalo e gettalo via, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nell'inferno. Versetto 30: se la tua mano destra ti scandalizza, tagliala, gettala via, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e che non tutto il tuo corpo sia gettato nell'inferno. Nel capitolo 7, al versetto 27, disse: «E cadde la pioggia, vennero i torrenti, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande». E quella è un'allusione alla dannazione. Nel capitolo 8, versetto 12: «I figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori, e là ci sarà pianto e stridor di denti». Capitolo 11, al versetto 20: «Egli cominciò a rimproverare le città nelle quali erano state compiute la maggior parte delle sue opere potenti, perché essi non si erano ravveduti, e disse loro: sarete abbassati giù fino all'inferno». Parole serie, serie da parte del nostro Signore. La stessa cosa è vera nel capitolo 12, dice al versetto 36: «Di ogni parola oziosa che gli uomini avranno detta renderanno conto nel giorno del giudizio, perché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai dannato o condannato». Parla di un demone che lascia un uomo e poi altri sette tornano più malvagi di lui, e l'ultima condizione di quell'uomo è peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione malvagia, dice. In capitolo 18, e questi sono solamente esempi, dice: «Chiunque scandalizza un piccolo che crede in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse annegato nel fondo del mare». E poi torna a parlare dell'essere gettati nel fuoco eterno, versetto 8, nel fuoco eterno dell'inferno, versetto 9, capitolo 18. Questo faceva parte costantemente di ciò che il nostro Signore insegnava. Ed arriviamo al capitolo 21, al versetto 43. «Il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una nazione che ne produca i frutti. E chiunque cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ma colui sul quale essa cadrà lo stritolerà». Capitolo 23 parla ripetutamente dell'inferno. Capitolo 24, capitolo 25, Marco capitolo 9, Luca capitolo 6, Luca capitolo 12, Luca capitolo 16, e continua così più e più volte. Gesù raccontò un'intera storia di un uomo che morì ed andò all'inferno, ed essendo nei tormenti gridò affinché qualcuno venisse con dell'acqua a rinfrescargli la lingua. Ora, se dunque doveste valutare quale dovrebbe essere l'enfasi della predicazione, o basandovi sull'esempio di Cristo, dovrebbe essere la predicazione sull'inferno. Però non è così per la nostra generazione, non è vero? È qualcosa che ci convince di colpa, ovviamente, il fatto che diciamo così poco sull'inferno, ed è così difficile da credere, è così terrificante, è così tremendo, che doveva venire dal Signore, altrimenti non saremmo mai stati in grado di accettarlo. Ora, cos'è questa fornace di fuoco? Cos'è l'inferno? Lasciate che vi dia quattro verità sull'inferno che penso risponderanno a questa domanda. Numero uno: l'inferno è un luogo di tormento senza sollievo. È un luogo di tormento senza sollievo. È un luogo di miseria orribile. E la Bibbia lo definisce come le tenebre di fuori. Sono tenebre da fossa profonda, tenebre che sono lontanissime dalla luce, tenebre che sono impenetrabili, tenebre che si chiudono addosso. E sono tenebre senza la speranza della luce per sempre. Siete mai stati nelle tenebre desiderando ardentemente di vedere la luce del giorno? Siete mai stati nelle tenebre desiderando ardentemente che qualcuno accendesse una luce? Essere in quel tipo di tenebre che avanzano, che avvolgono, che si muovono, e sapere che per tutti gli eoni dell'eternità non vedrete mai più la luce? È così che il nostro Signore descrive l'inferno: tenebre senza sollievo per sempre, senza alcuna speranza della luce, senza alcuna speranza dell'alba. E la Bibbia dice anche che è un fuoco. Ora, non è un fuoco come quello che noi conosceremmo come fuoco per bruciare qualcosa in questo mondo, ma fuoco è il modo in cui Dio lo descrive, perché è un tipo di fuoco torturante, senza sollievo, più terribile di qualunque fuoco che potremmo mai immaginare o conoscere. Ma il fuoco descrive il tormento dei dannati, l'oscurità descrive il tormento dei dannati, nessuna luce mai e poi mai, nessun sollievo dalla sofferenza, dall'agonia e dal dolore, per sempre. Ed in tutta la scrittura ci sono solamente due occasioni in cui abbiamo una qualche intuizione di come le persone reagiscono all'inferno. Una è la parabola del nostro Signore in Luca 16, dove egli dice che l'uomo gridò nel tormento e disse: rinfresca la mia lingua perché sono tormentato in questa fiamma. E l'altra è quella costante affermazione del nostro Signore dicendo: vi sarà pianto, lamento e stridor di denti. La reazione all'inferno non è divertimento, è pianto, che significa piangere, lamentarsi, gridare, digrignare i denti dal dolore. Questo è quello che dice la Bibbia. Quello è l'inferno, è un luogo di tormento senza sollievo. In secondo luogo, è un luogo di tormento senza sollievo sia per il corpo che per l'anima. Sia per il corpo che per l'anima. L'anima, essendo la parte interiore, quando una persona muore, la sua anima va lontano dalla presenza di Dio, nel tormento dell'inferno. Può non essere ancora il lago di fuoco pieno e finale che verrà dopo il giudizio del grande trono bianco, perché per quello è necessario avere un corpo trascendente capace di sopportarlo, ma è comunque un tormento, così come illustrato dal ricco che si trovò nell'inferno tormentato. Quando una persona muore adesso, la sua anima discende in quel tormento. E nel futuro ci sarà una risurrezione dei corpi dei dannati, verrà dato loro un corpo trascendente che allora andrà in questo luogo di fuoco. Sarà un corpo non come il corpo che abbiamo adesso, sarà molto diverso. Essi saranno risuscitati proprio come noi lo saremo, come cristiani. Noi però saremo risuscitati perché questo corpo non potrebbe mai vivere eternamente in cielo, giusto? Dobbiamo avere un corpo trascendente, un corpo glorificato, un corpo diverso, e così sarà anche per i dannati. Ed essi saranno risuscitati, Giovanni 5, e saranno risuscitati in nuovi corpi con l'unico scopo di essere puniti per sempre in quei corpi. Questo è quello che dice la Bibbia. Tormentati per sempre devono avere un corpo che è adatto a quel tormento eterno. Ed è per questo che Gesù in Matteo 10, 28 dice: non temete coloro che possono distruggere il corpo, ma temete colui che può distruggere sia l'anima che il corpo nell'inferno. Vedete, l'inferno è per l'anima e per il corpo. Alcuni pensano che sia soltanto brutti ricordi. No, non sono soltanto brutti ricordi, non sono soltanto i processi interiori del pensiero, è anche quel corpo, corpi trascendenti, eterni, superiori a qualunque cosa abbiamo su questa terra, che saranno dati e dannati affinché essi possano soffrire in quei corpi per sempre, e quella è l'unica ragione per cui avranno quei corpi. Con il corpo presente l'uomo non potrebbe mai sopportare l'inferno, e il corpo che abbiamo adesso si consumerebbe in un istante. E quindi, così come Dio adatta i redenti con nuovi corpi per il cielo, adatterà anche i dannati con nuovi corpi per l'inferno. E sappiamo poco di questi corpi? Due cose che il Signore disse, sappiamo veramente poco. Disse prima di tutto che il verme non muore. Ora, cos'è che intendeva dire con quello? Quando il corpo va nella tomba, nella decomposizione, i vermi discendono in quel corpo e cominciano a consumare quel corpo, ed i vermi moriranno quando il cibo sarà finito. Quindi una volta che il corpo è consumato, i vermi muoiono, ma nell'inferno i vermi non muoiono mai, perché il corpo, pur essendo continuamente consumato, non viene mai consumato. E dunque il verme non morirà mai. In altre parole, il Signore stava dicendo che il tormento senza sollievo del corpo continuerà e continuerà per sempre. E dice anche che il fuoco non si spegnerà mai. Ora, il fuoco si spegne sempre quando il combustibile finisce, ma il combustibile non finirà mai, e quindi il bruciore continuerà e il combustibile non verrà mai consumato, e così abbiamo il tormento senza sollievo sia del corpo che dell'anima. E questo mi porta ad un terzo pensiero. Nell'inferno avremo un luogo di tormento senza sollievo del corpo e dell'anima che si esprimerà in gradi diversi. In diversi gradi. In altre parole, per alcune persone l'inferno sarà peggio che per altre. Per tutti coloro che vi si troveranno sarà orribile, sarà la sofferenza estrema, non ci sarà alcun sollievo da quello, ma ci saranno gradi di sofferenza ancor più severi per alcuni. In Ebrei 10 ci viene detto di quale più severa punizione sarà ritenuto degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio ed avrà considerato profano il sangue del patto. Le persone che hanno calpestato Gesù Cristo, che hanno rigettato la sua croce, conosceranno un inferno più grande di coloro che non lo hanno fatto. Ci saranno gradi, proprio come ci saranno gradi di ricompensa nel cielo. L'abbiamo visto anche quello, penso, in Matteo capitolo 11, quando dice che sarà più tollerabile per Sodoma che per voi. E in altre parole, è solamente relativa la cosa, non sarà tollerabile per nessuno, ma sembrerà più tollerabile per loro che per voi, a causa di ciò che voi avete sperimentato. Voi avete avuto Gesù Cristo nella vostra città, loro no, voi l'avete rigettato con più luce, perciò l'inferno sarà più severo per voi. E poi avete naturalmente quell'incredibile parabola lì in Luca 12, dove il nostro Signore dice al servo che sapeva e non ha fatto ciò che era giusto, ci saranno molte battiture, ma al servo che non sapeva e che non ha fatto ciò che era giusto, ci saranno poche battiture. Quindi l'inferno sarà tormento senza sollievo del corpo e dell'anima in gradi diversi. E John Gershner disse che l'inferno avrà gradi così severi che il peccatore, se potesse, darebbe il mondo intero affinché i suoi peccati fossero uno di meno. Ed in quarto luogo, l'inferno è un luogo di tormento senza sollievo per il corpo e per l'anima in gradi diversi, senza fine. Senza fine. Il verme non muore mai, il fuoco non si spegne, la luce non irrompe mai, il dolce sollievo della morte non arriva mai, senza fine. L'unica ragione o l'unico modo per cui noi in questa vita possiamo anche solamente attraversare le prove, i dolori, le sofferenze, le malattie, è perché crediamo che ci sarà una fine, giusto? Ma loro non avranno quella speranza. Potete immaginare la follia che risulterà da quello. Potreste dire, sei sicuro che sia un qualcosa di eterno? È tanto eterno quanto lo è il cielo, perché nello stesso versetto il Signore ha usato gli stessi termini, Matteo 25:46, e questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Qualunque cosa sia la vita eterna, quanto la sua duratura, così sarà anche la punizione eterna. Questo è l'inferno. Dio non l'ha mai preparato per le persone, lo ha preparato per il diavolo e per i suoi angeli, ma le persone hanno scelto di andarci. Una miseria inconcepibile. Alcuni sono stati in questo tipo di tormento nelle loro anime, aspettando quel corpo per migliaia di anni e non sono più vicini alla fine di quanto lo fossero quando hanno cominciato. Ma non c'è da meravigliarsi che Gesù abbia dovuto insegnare questa dottrina. Potresti dire, com'è che si può evitare quindi l'inferno? O si evita l'inferno solamente ricevendo Gesù Cristo come vostro Signore e Salvatore? E se non vi appropriate del regno? Capite, no? Se non prendete il tesoro, se non acquistate la perla di grande valore, non ci sarà alcuna via d'uscita. John Bunyan, quel grande santo di Dio, scrisse questo. Nell'inferno non avrai altra compagnia se non una compagnia di anime dannate con un'innumerevole compagnia di demoni a farti compagnia. Mentre sei in questo mondo, il solo pensiero che i demoni ti appaiano fa tremare la tua carne e ti fa quasi rizzare i capelli sulla testa, ma oh, che cos'è che farai quando non soltanto l'ipotesi dell'apparizione del diavolo, ma la reale compagnia di tutti i demoni dell'inferno saranno lì con te, ululando, ruggendo e stridendo in un modo così orrendo che tu sarai persino fuori di senno e pronto ad impazzire di nuovo per l'angoscia del tormento? O se dopo 10.000 anni dovesse venire una fine ci sarebbe conforto, ma qui sta la tua miseria, qui tu devi rimanere per sempre. Quando vedrai il quale innumerevole compagnia di demoni ululanti ti trovi, penserai di nuovo questa cosa qua, questa è la mia porzione per sempre. Quando sarai stato nell'inferno per tante migliaia di anni, quante sono le stelle nel firmamento o le gocce nel mare o i granelli di sabbia sulla riva del mare, dovrai ancora giacere lì per sempre. Oh, questa sola parola sempre come tormenterà la tua anima, e molti sono nella rete muovendosi verso quell'inevitabile fornace di fuoco. Ora questo ci porta al quarto ed ultimo punto, la proclamazione. Abbiamo visto il quadro, il principio, il pericolo e la proclamazione si trova al versetto 51, guardatelo insieme. Gesù disse loro, avete compreso voi tutte queste cose? Letteralmente il verbo compreso è avete messo insieme? Avete messo insieme il tutto? Avete tutto questo ben composto nelle vostre menti? Che questa forma del regno ha il bene ed il male che procedono insieme? Che il bene continuerà a permeare, continuerà a crescere, continuerà ad influenzare? Che per essere parte del regno dovete acquistarlo dando tutto quello che avete in cambio per tutto quello che Cristo ha? Avete messo il tutto insieme e vedete che andrà avanti così con il bene ed il male fino alla fine e poi verrà una separazione finale? L'avete afferrato la cosa? Ed essi dissero, sì Signore, lo comprendiamo, comprendiamo. Ed io credo che egli abbia accettato la correttezza della loro risposta affermativa, altrimenti non avrebbe potuto dire ciò che disse al versetto 52. Sta dicendo loro, capite questo, no? Perché dice questo? Ascoltatemi, perché tornando al versetto 38 del capitolo 9, egli vide il mondo come una messa che si sta muovendo verso il giudizio e vide che Dio sarebbe venuto ed avrebbe messo quella falce nella messa e disse, pregate affinché il Padre mandi operai, mandi persone nella sua messa per avvertire gli uomini. E così nel capitolo 10 chiamò i discepoli, non è vero? E nei capitoli 11 e 12 addestrò e preparò i suoi discepoli? E nel capitolo 13 insegnò ai discepoli ed ora dice: siete pronti ad uscire ed essere coloro che avvertono le persone nella messe. Siete pronti ad uscire con il messaggio? Ed essi dissero: sì, noi comprendiamo, siamo pronti. E dunque questo è ciò che disse loro. Allora ecco a che cos'è che siete simili. Versetto 52. Ogni grammatus, che è una parola che traduciamo come scriba, ma significa colui che impara, un insegnante, un interprete della legge, dell'Antico Testamento, dice: ogni insegnante preparato è istruito. E questo viene dal verbo matetuo, è discepolato, ok? Discepolato riguardo al regno dei cieli. Ora egli li ha discepolati per quanto riguarda il regno. E dunque sta parlando di quello. Sta dicendo: ognuno di voi, discepoli, siete stati preparati, addestrati, stati istruiti nelle cose del regno dei cieli ed ora siete pronti, siete preparati. Questo è quello che sta dicendo. Infatti potreste anche tradurlo così: ora siete studiosi e siete insegnanti biblici discepolati. Questo è quello che era uno scriba, dopo tutto, no? Era uno studente, era un interprete, uno che trasmetteva la scrittura, era conosciuto come un teologo, un giurista, un insegnante, un predicatore. Erano membri del Sinedrio, erano autorità riconosciute sull'Antico Testamento e sulla tradizione, erano stati chiamati rabbì, erano influenti. Ed egli sta dicendo: ho fatto lo stesso con voi, proprio come i giudei fanno con i loro scribi. Io vi ho discepolati, io vi ho resi studiosi, vi ho resi insegnanti biblici discepolati, ed ora ecco cos'è che siete simili, ok? Versetto 52, siete simili ad un uomo che è padrone di casa, il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Cosa significa? Il Signore sta dicendo: ora vi ho discepolati, vi ho addestrati, vi ho preparati, vi ho nutrito affinché voi poteste essere gli operai che vanno nella messe ed avvertono gli uomini. Ed ora siete come un uomo che è il capo della sua casa. E l'uomo che è il capo e che era il capo della sua casa aveva un tesoro in casa e da quel tesoro distribuiva alle persone secondo il loro bisogno. Avevano bisogno di un certo tipo di cibo, avevano bisogno di un certo tipo di vestito, avevano bisogno di un certo tipo di cura. Qualunque cosa fosse di cui avevano bisogno, egli la distribuiva ed era abbastanza saggio da distribuire il nuovo ed il vecchio, quindi non dava sempre solamente ciò che era nuovo, così che quello vecchio alla fine diventasse inutile. È un po' come gli avanzi, no? Una volta alla settimana li beccate, perché se non li beccate alla fine verranno buttati via, ed il saggio capo di famiglia distribuiva il vecchio insieme al nuovo in equilibrio, essendo un amministratore di tutto ciò che possiede. E il Signore disse: ecco a cosa siete simili, ora avete un tesoro e quel tesoro è pieno di cose vecchie e di cose nuove. Cosa vuol dire? Che conoscevano sia l'Antico Testamento ed ora avevano sentito i misteri del regno, conoscevano la verità dell'Antico Patto e l'alba del Nuovo Patto stava sorgendo su di loro. Non solo potevano parlare loro dell'Antico Testamento, della tradizione giudaica, ma potevano anche distribuire i nuovi misteri del regno, giusto? Erano un passo avanti rispetto agli scribi. Tutto ciò che gli scribi avevano erano le cose vecchie, le cose antiche, ma egli disse: voi siete il padrone di casa adesso, che avete sia il vecchio che il nuovo, ed in perfetto equilibrio Dio vi ha chiamati, vi ha addestrati, vi ha preparati per spargerlo. Ma è interessante il verbo che viene usato lì, dice che l'uomo che è il capo di casa, che è il padrone di casa, trae fuori, letteralmente significa lancia o sparge dappertutto. E in altre parole, ora avete tutto questo tesoro, ora lanciatelo, mandatelo via. Parla di liberalità, di ricchezza, c'è molto lì a disposizione. Ora che siete stati discepolati, ora che siete studiosi ed insegnanti biblici addestrati, lanciate il materiale. Date loro l'antico ed il nuovo in perfetto equilibrio, ciò che Dio ha detto nel passato e ciò che è nuovo nella forma del regno. Ora, vedete cosa sta dicendo qui? Tutto questo viene fuori dal capitolo 9, versetto 38. Gli uomini sono sulla via dell'inferno ed ora voglio che vediate com'è che il regno sarà. Bene e male continueranno, ma alla fine terminerà con una separazione. E ora lo sapete? Dovete distribuirlo? Dovete proclamarlo? Miei cari, vi sottopongo che il nostro messaggio sulla base di tutto questo è l'inferno. Questo è il nostro messaggio. Il mondo sta andando all'inferno. La parabola di Matteo 22, il Signore dà un'illustrazione molto simile. C'è un matrimonio, molte persone si presentano a questo matrimonio, però poi entra il re ed il matrimonio che aveva raccolto tutti, ma il re entra e vede quest'uomo che non ha l'abito di nozze e gli dice: cosa fai qua? Tu non hai l'abito. In altre parole, sei stato preso nella rete del regno, ma non sei veramente uno di quelli veri, non hai l'abito di nozze. Dice che l'uomo rimase senza parole, non aveva nulla da dire, non aveva alcuna pretesa ad avanzare, e il Signore disse: legatelo e gettatelo via nelle tenebre di fuori, perché molti sono chiamati, ma pochi sono eletti. Stesso principio. La rete del regno prende molte persone, ma non tutti coloro che vengono presi da questa rete faranno parte del regno. Abbiamo una responsabilità tremenda. A noi è stato dato di conoscere i misteri del regno, non è vero? Ma a loro non è stato dato? Noi abbiamo ciò di cui loro hanno bisogno. E Paolo dice in 2 Corinzi 5, conoscendo dunque il terrore del Signore, persuadiamo gli uomini. Se non riuscite ad avere il cuore scosso dal fatto che le persone stanno morendo e stanno andando all'inferno ogni secondo in cui respirate, allora c'è qualcosa che non va con voi, non è vero? Questo è l'apice dell'egoismo. Il nostro cristianesimo oggi, in qualche modo, ha perso questo. Recentemente, proprio 2 giorni fa, una cosa è arrivata sulla mia scrivania da parte di un'organizzazione cristiana di radiodiffusione. Ci stavano mandando la loro politica per la programmazione, la loro filosofia, e questo è quello che diceva, ok? Non vi dirò il nome, ma disse: la rete di diffusione tal dei tali desidera essere un buon vicino per la varietà degli ascoltatori. E poi elenca diversi tipi di persone. Pertanto, quando preparate il vostro programma per queste stazioni, per favore, evitate di usare quanto segue: la critica di altre religioni, linguaggio di conversione, missionari, credenti, non credenti, antico patto, nuovo patto, la Chiesa, la croce, la crocifissione, il Calvario, Cristo, il sangue di Cristo, salvezza mediante Cristo solo, redenzione mediante di Cristo, il Figlio di Dio, Geova o la vita cristiana. E poi disse questo. Poi disse questo. Queste persone che ascoltano hanno fame di parole di conforto. Vi chiediamo quindi di attenervi a queste restrizioni affinché la parola di Dio possa continuare ad avanzare. Per favore, aiutateci a mantenere la nostra posizione di portare conforto a questo popolo sofferente. Se non è conforto, questa è dannazione. Il falso conforto danna le persone. Dobbiamo dire alle persone la verità. Bene, preghiamo. Ora lo sappiamo, Padre. Ora lo sappiamo. Avete compreso queste cose? Sì? Le comprendiamo. Allora, siamo studiosi ed insegnanti biblici addestrati che devono essere come il capo della casa, il proprietario di casa, che lanciano fuori questi tesori, sia della verità antica che di quella nuova, affinché gli uomini siano avvertiti della messe, della separazione, della rete. Padre, aiutaci ad essere fedeli, a mettere da parte la frivolezza e la stoltezza della vita per ciò che conta veramente, le anime eterne degli uomini. Padre, prego che tu porti nella stanza di preghiera coloro che hanno tanto bisogno di venire. Fa sì che nessuno in questo luogo pensi di poter sfuggire a questa rete. Fa sì che nessuno pensi che non sia vero, che il tuo spirito li spinga ad abbracciare, ad accogliere Cristo, affinché possano conoscere la gioia e la beatitudine della vita eterna qui e adesso, ed essere per sempre nella tua presenza per amor di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.